Giant Steps, il jazz a 360 gradi.
Buonasera a tutti gli ascoltatori di Giant Steps, siamo alla 30ª puntata che è anche l'ultima puntata di questa stagione, ma non dovete temere perché noi torneremo molto 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 probabilmente dopo l'estate.
Ma questa è un'indiscrezione che ancora così non possiamo dare, o forse l'abbiamo già data.
Voci di corridoio dicono che... E siccome siamo super improvvisatori, abbiamo deciso di rivoluzionare il nostro solito sistema per cui introduceva Sebastian, sto introducendo io, sono super emozionata!
Quindi, all'ultima puntata,
Abbiamo deciso di creare la novità, ma di chi vi parleremo stasera? Vi parleremo di Wynton Marsalis, che è il trombettista che abbiamo appena sentito con questo brano, anche un po' malinconico se vogliamo, perché
tutta quest'ultima puntata
si sarà all'insegna di questo sentimento agrodolce. Wynton Marsalis, perché abbiamo scelto lui? Perché è capitato più di una volta di nominarlo nel corso di questa stagione di Giant Steps, un po' come mentore di altri musicisti delle nuove generazioni di cui abbiamo parlato, e un po' è anche importante perché è, diciamo, una figura che suscita discussioni all'interno della scena jazzistica contemporanea e che però ha anche questo ruolo un po' messianico, se vogliamo dire, perché arriva con tutto il suo bagaglio ideologico e col suo la sua modalità di fare jazz, arriva un po' a sovrapporsi a questa grande figura storica che è Louis Armstrong, che è diciamo l'icona del jazz nell'immaginario collettivo. Quindi, perché Wynton Marsalis? Per questi motivi e anche perché ha fatto tanta bella musica, che è questo.
Il motivo più importante.
Il succo del discorso è sempre questo. Il brano che abbiamo sentito in apertura si chiama Big Butter and Eggman e appunto è stato reso celebre dall'interpretazione dello stesso Louis Armstrong con i suoi Hot Five.
Esatto. E qui invece ad accompagnare Wynton Marsalis c'erano Reginald Veal al basso e Herne Reale alla batteria, ma soprattutto Ellis Marsalis al pianoforte, cioè suo padre. Infatti quella dei Marsalis è un po' una vera e propria dinastia, addirittura sono stati definiti i Kennedy del jazz, e oltre ai più famosi Wynton e il suo fratello maggiore Branford, che suona il sassofono tenore, ci sono attivi tuttora Jason Marsalis, che è un percussionista batterista.
Mi sembra Jazz on Marsalis,
è molto... non so se l'hanno, visto che piacciono i giochi di parole i jazzisti, non so se l'hanno mai utilizzato, è un suggerimento che diamo a Wynton che ci ascolta, lo sappiamo. E poi Delfeaio, non so come si pronunci, Delfeaio Marsalis.
E qui è difficile fare un gioco di parole, però.
Qui è difficile, che suona il trombone. E il padre Ellis è tuttora vivo, ha una settantina d'anni se non sbaglio, ma non ha avuto una grandissima carriera musicale come musicista in realtà, perché ha fatto l'insegnante per tutta la vita, ha insegnato musica un po' a tutti i livelli, dalle scuole elementari, ai bambini, fino all'università. E comunque merito suo se ha creato un ambiente musicale così favorevole, insomma, allo sviluppo di una famiglia del genere. E Wynton, tra tutti questi vari familiari, si è distinto sin da subito un po' come il primo della classe, nato nel 1961, è proprio perfettino, diciamo così, è un po' quest'aria, tanto che si vocifera di una certa rivalità che ci sarebbe tra lui e il fratello Branford, che hanno gusti musicali molto diversi, suonano anche proprio diversamente, poi magari ne parleremo. Wynton Marsalis, nato a New Orleans, appunto anche per questo si sovrappone un po' a Louis Armstrong, nel 79 si sposta a New York grazie a una borsa di studio, suona un po' in giro e a soli 19 anni, pensate un po', entra a far parte dei Jazz Messengers di Art Blakey in una delle loro formazioni finali.
E direi che è un buon inizio di carriera.
Nel 1980, come direttore musicale tra l'altro. E da lì appunto la sua carriera va a gonfie vele. Negli anni 80 firma con la Columbia e comincia a fare una serie di dischi sia jazz che di musica classica, è un trombettista anche classico molto apprezzato, e questo forse uno degli unici casi di eccellenza sia nel jazz che nella classica, e colleziona sin da subito una serie di Grammy Awards che non ha precedenti, credo che sia il jazzista più premiato di tutti. E uno di questi dischi che vincono i Grammy negli anni 80 è Black Coats from the Underground del 1985, caso eccezionale con il fratello Branford al sax. Poi non suoneranno moltissimo insieme in
realtà. E quindi prima ce lo siamo sentiti col papà e adesso col fratello.
Adesso col fratello.
E ci piacciono le cose in famiglia.
Esatto. Ci sono Kenny Kirkland al pianoforte, Charnette Moffett al basso e poi Jeff Tane Watts, un nostro vecchio amico, possiamo
Caro
dire
Tane.
Alla batteria. Il pezzo che ascoltiamo si intitola Fritzinian Man.
Thank you.
E abbiamo sentito questa impronta, diciamo, abbastanza moderna, anche se il caro Winton è stato appunto al centro di critiche e dibattiti riguardo al suo essere quasi un reazionario dal punto di vista musicale e ideologico connesso alla musica, perché diciamo che tutto il centro della discussione si basa sul fatto che la salvaguardia del jazz, nel senso diciamo primordiale del termine, è per Winton Marsalis quasi una missione. Infatti associa alla sua attività musicale un'attività divulgativa molto intensa che ha come obiettivo appunto preservare questo tipo di jazz che per alcuni, diciamo, musicisti più sperimentali è quasi una fossilizzazione. Che in realtà, secondo noi, non è neanche tanto così, perché diciamo che il suo buon gradiente di esplorazione lo inserisce all'interno delle registrazioni.
Poi in realtà, diciamo, Winton Marsalis stabilisce un canone di quello che è, secondo lui, il jazz, diciamo, classico, che però è un canone che non starebbe, cioè i musicisti di questo canone non starebbero insieme bene tra di loro, cioè Louis Armstrong e il bebop in realtà non c'entrano nulla, Louis Armstrong e il bebop non piaceva, e quindi in realtà è sì un canone, una selezione che spazia nel jazz dei primi decenni, perché oltre gli anni 60 non si arriva, ma che non è così monolitico al suo interno, e poi le stesse cose che Winton fa, come sentiremo, non sono sempre così centrate solamente su un aspetto, diciamo, revivalistico, non
esatto.
È una ripetizione della musica degli anni 20-30, insomma.
E anzi, si è creato un suono, una cifra caratteristica che lo rende, diciamo, originale. E comunque ha anche fatto dei lavori in cui ha reinterpretato le composizioni di Monk, le composizioni di Coltrane e di Mingus, che, diciamo, così armstrongiani forse
sicuramente
non sono,
esatto.
E infatti lui dice, classicismo, molti mi accusano di classicismo, come se poi fosse un'accusa, vabbè, insomma, mi accusano di classicismo, ma cosa vuol dire? Ognuno ha la propria maniera di suonare. Quello che io temo è questa grande corsa lontano dalla tradizione, perché bisogna creare qualcosa di nuovo a tutti i costi. E mentre il ragionamento dovrebbe essere: impariamo prima a fare bene questa cosa qui, che sono le nostre radici, e poi forse ci potremo permettere di correre via lontano, ma appunto recuperiamo la nostra identità prima.
Che è poi anche un ruolo storico proprio, cioè Winton riconosce che in ogni epoca ci sono i musicisti che approfondiscono lo studio della tradizione e che anche la preservano appunto per il futuro e la tramandano alle generazioni successive, e i musicisti che invece preferiscono esplorare. Non bisogna per forza precludersi l'una o l'altra strada. Ma sicuramente c'è un po' di invidia anche, secondo me, perché è molto mainstream anche. Winton Marsalis ha avuto tutti questi premi nell'86 e nell'87, ha suonato al Super Bowl in americano, per farvi capire quanto era famoso soprattutto negli anni 80 e 90 negli Stati Uniti.
Esatto, ma la premessa a tutti i detrattori è: prima imparate a suonare come lui e poi forse potrete aprire bocca. Ha anche scritto dei libri, il caro Winton, appunto nella sua attività di critico di se stesso.
È stato conduttore televisivo, conduttore radiofonico.
Una figura a tutto
successo,
tondo,
esatto.
Insomma. E ha anche una delle sue formazioni più importanti, di cui adesso vi facciamo sentire un brano, è il settetto, che appunto rende bene quella cifra sonora caratteristica di Winton Marsalis, con cui nel 94 ha registrato un disco molto curioso, che è quello da cui abbiamo voluto trarre questa traccia della scaletta, che è dedicato ai Peanuts, e che sono quindi composizioni che anche nei titoli riprendono situazioni delle strisce.
Sì, sono quelle della colonna sonora della serie animata collegata
del
ai Peanuts.
Del caro Schulz, quindi ci sono queste belle, bei brani che si chiamano Snoopy and Woodstock e sono molto divertenti. E siccome noi siamo dei teneroni, abbiamo deciso non facciamo ascoltare tutte quelle cose cerebrali notturne che registra negli anni 80-90, ma facciamo sentire queste cose molto tenere che in realtà sono anche un bel palcoscenico per far capire la bravura tecnica di Wynton Marsalis, perché vi facciamo sentire un brano super fast che si chiama Buggy Ride.
abbiamo accennato al ruolo di educatore di Wynton Marsalis. Nel 1987 ha contribuito a una programmazione jazz al Lincoln Center di Manhattan, che è una specie di gigantesco complesso di edifici dedicati all'arte nelle sue varie forme. Quindi ci sono sale da concerto, musei, c'è la scuola di musica Juilliard dove lui ha studiato. E dal 1996 esiste stabilmente come istituzione il Jazz at Lincoln Center, di cui Wynton è appunto il direttore artistico, che è un'istituzione insomma, culturale a tutto tondo, perché non solo ha una sala da concerti, un'orchestra, ma ogni anno si occupa di promuovere dalle borse di studio alle lezioni e varissimi programmi di ogni tipo. È molto attivo appunto dal 96 fino ad oggi nella appunto divulgazione e nell'insegnamento del jazz. E con la sua orchestra Wynton ha registrato moltissimo, ma nel 97 quello che è forse uno dei suoi capolavori, che si intitola Blood on the Fields, ed è un gigantesco, gigantesco perché sono quattro dischi, dura più di due ore, ed è un oratorio come forma musicale, che è una sorta di opera, ma semplicemente musica e recitativo, non c'è una parte recitata, incentrata sulla schiavitù. E quest'opera gli è valsa il premio Pulitzer, quindi
addirittura
altro che Grammy, ed è l'unico, per adesso l'unico, è stato il primo e penso appunto l'unico jazzista ad aver vinto questo importante riconoscimento. C'è anche una categoria per la musica, il Pulitzer è più famoso per il giornalismo, ma ci sono categorie letteratura, musica, eccetera.
Perché infatti lui ha molto questa cosa anche di coniugare l'aspetto musicale a quello ideologicamente legato all'afroamericanità, e quindi
esatto,
parlare della schiavitù, delle piantagioni, per fare tutto un discorso organico che arriva fino a oggi in realtà, e all'emancipazione a cui il jazz può portare.
E infatti è un tema che ha ripreso in un disco più recente del 2007 che si intitola From the Plantation to the Penitentiary, che già dal titolo riassume un po' tristemente quello che è il percorso seguito dal popolo afroamericano, e si richiama sicuramente ad altre opere di questo genere precedenti, di cui noi abbiamo parlato abbastanza spesso, come nel caso della Freedom Now Suite di Max Roach del 1960, oppure ancora più indietro Black, Brown and Beige di Duke Ellington, che senza dubbio è il riferimento orchestrale per quest'opera, che è molto variegata, molto eterogenea, proprio un po' alla Ellington. Da questo disco, che si intitola appunto Blood on the Fields, ci ascoltiamo The Marketplace, non ho detto l'anno, 1997.
In teeming marketplaces, onto the sweet soil of our democracy, is poured the salt of a business that gives a bitter taste to our national life.
qui eravamo nel 97, quindi molto vicini ai 2000, dove in realtà Winton, ci sono dei problemi tecnici, ma noi continuiamo ad andare
avanti.
È tutto a posto. Dove in realtà Winton Marsalis entra in un periodo di crisi, se così si può dire, perché appunto diciamo non si realizza quell'annuncio profetico per cui gli anni 2000 dovevano essere la nuova era del jazz.
Se lui mediaticamente era stato gonfiato moltissimo, addirittura nel 91 era stato messo nella copertina del Time, appunto come questo cantore di una nuova era, forse anche per questo c'era un po' di astio degli altri musicisti, dei critici, perché forse effettivamente le aspettative che sono state messe su di lui erano un pochino esagerate. Il jazz è andato avanti, ha accusato anche una certa crisi, e Winton lì che continua a fare la sua carriera, ma
la fa egregiamente, anche se ha ridotto diciamo il numero di registrazioni, che comunque è stato vertiginoso, perché se qualcuno apre il suo sito web e va alla sezione discografia, veramente non smette di scorrere la pagina, ed è un continuo di collaborazioni molto importanti. Noi invece andiamo nel 2004 e ci sentiamo un brano che viene da un album che si chiama The Magic Hour, registrato in quartetto, perché Winton voleva tornare un po' alla forma basica della musica jazz, e quindi questa formazione ridotta, ed è il primo album con questo tipo di formazione che viene registrato dopo la Marshack Suite, che è un altro album che potremmo definire concept album in un certo senso, che viene registrato in onore di Marshack, di questa città dove lui era solito fare concerti, quindi è un grande tributo diciamo a questo luogo che l'avevo ospitato.
Chiediamo scusa ai francofoni all'ascolto, probabilmente Marshack, una cosa
comunque
del genere.
Di rinominare Giant Stones, secondo me il nostro ruolo è di seminatori di dubbi fonetici, perché non è normale.
Ma nella prossima stagione facciamo un programma di linguistica applicata al jazz.
In realtà non ci troverete più in questo posto. E ci sentiamo il brano che si chiama You and Me.
questo era You and Me, un pezzo molto, molto tenero, molto innamorato, insomma, si sente così leggero.
Infatti,
allegro.
Secondo noi è un tenerone Wynton Marsalis.
Sì,
Wynton Marsalis, non ci sono dubbi.
Un cuore grande, una persona che ispira questi bei sentimenti. E qui, però, oltre a Wynton Marsalis, c'erano Carlos Enriquez al contrabbasso, che faceva un lavorone, Ali Jackson alla batteria e Eric Lewis al pianoforte.
Sì, ci siamo dimenticati di menzionare tutti i suoi musicisti che lo accompagnano, ma questo è uno stimolo per voi per andarveli a cercare.
Che in realtà non sono nomi famosissimi, perché spesso sono appunto o i musicisti più giovani che lui stesso scopre. Abbiamo detto che ha proprio questa attività, quasi fosse proprio un ruolo istituzionalizzato di mecenate e scopritore di talenti. Moltissimi giovani musicisti tuttora vengono scoperti da lui e lui se li pone un po' sotto l'ala protettiva proprio del Jazz at Lincoln Center. E poi sono appunto per la maggior parte i musicisti che lui impiega nell'orchestra fissi della sua istituzione. Una cosa un po' inusuale, diciamo anche un po' diversa dal jazz strettamente tradizionale di Wynton Marsalis, è l'amore per il blues. Infatti nella sua discografia, soprattutto in questi ultimi anni, ci sono un po' di collaborazioni con qualche bluesman, in particolare con Willie Nelson, che in realtà è più un cantante country che blues, a dire il vero, con cui ha registrato 3 dischi nel 2008, 2009 e 2011, ed è particolarmente contento di questa collaborazione, ma nel 2011 ne ha avuta un'altra con un bluesman ben più famoso di Willie Nelson, potremmo dire, che è Eric Clapton, con cui ha registrato un concerto molto bello, si trova tutto su YouTube, andate a cercarlo, che si intitola appunto Wynton Marsalis and Eric Clapton Play the Blues, e quindi insomma sono anche un connubio un po' inusuale e sicuramente non così tradizionalista, questo a proposito del discorso di prima, anche se appunto il blues va un po' alle radici di tutto. E noi ci sentiamo da uno di questi dischi registrati con Willie Nelson, e precisamente da Two Men with the Blues, che è del 2009. Sentiamo Basin Street Blues, un pezzo molto classico, tra l'altro Basin Street che è, se non sbaglio in tutte le mie nozioni topografiche, l'arteria centrale di Storyville.
Giù dritto fino, vai a destra.
A destra è Basin Street. No, l'arteria centrale di Storyville, il quartiere a luci rosse in cui, insomma, si dice un po' che il jazz sia nato a New Orleans, quindi ci ricolleghiamo proprio alle origini.
Torniamo sempre a casa.
Di Wynton Marsalis stesso, e sentiamo appunto Basin Street Blues.
Mississippi. We'll take a trip to the land of dreams, floating down the river down to New Orleans. A band is there to meet us, old friends to greet us. That's where the line and the dark folks meet. They call it Basin Street. I said, Basin Street. It's a street where the elite always meet. Down in New Orleans, a land of dreams. You'll never know how nice it seems, or just how much it really means just to be. Yes, sir. Basin Street Blues.
Mississippi. We took a trip to the land of dreams, and we floated down the river down to New Orleans. We went to Basin Street. Basin Street, where the elite always meet, down in New Orleans, a land of dreams. You'll never know how much it seems, or just how much it really means, just to be, yes, sirree. Yeah, New Orleans, a land of dreams, where I can move.
Direi che non si è mai sentito un country blues con più swing di così.
Sì, sicuramente.
Spezziamo
forse
una lancia in favore,
forse non per merito suo,
del nostro caro amico Willie Nelson.
E è stato, ha una quantità di anni infinita, è nato nel 33, per cui
quindi
si porta dietro.
Sosteniamo
la sua...
Willie Nelson.
Esatto, sempre con lui. E noi ci stiamo per salutare.
Siamo arrivati alla
fine della trasmissione,
fine.
Dandoci appuntamento appunto a New Orleans. A questo punto non so cosa farete quest'estate, ma se passate da New Orleans cercate Basin Street, che esiste ancora. Non ci sono più i bordelli, mi spiace se stavate cercando quello, ma è comunque un
ma
bel posto da
visitare. Ma ci saremo noi,
trovate.
Ci saremo a Basin
noi.
Street. No, non è vero, non saremo a Basin Street. Saremo qui ad aspettare settembre.
Vabbè, comunque
con
voi...
la clessidra.
Esatto, no, beh, questo più voi di noi, penso. Ma potete certamente, insomma, supplire la nostra mancanza ascoltando tutti i nostri podcast,
i nostri
che,
podcast
che rimangono su internet, non vanno in vacanza, e seguendoci su tutti
perché
i vari social network.
Perché un podcast non va mai in vacanza, è per
sempre.
Sempre
è uno slogan così. E per salutarci definitivamente abbiamo scelto un pezzo
che viene da un album molto carino.
Esatto.
Perché c'è sempre un concetto specifico dietro gli album di Wynton Marsalis, che lui spiega sulla sua pagina Facebook. Se andate a mettere like a Wynton Marsalis è molto divertente, perché ogni
pubblicità
giorno
pubblicità gratuita a Wynton Marsalis.
Vabbè, magari così ci ascolta anche lui, no? Perché lui ogni giorno pubblica un suo brano e lo spiega, fa un cappello introduttivo in cui dice perché l'ho chiamato così, qual era l'idea che ci stava dietro, e poi spiega proprio musicalmente perché ho messo questa progressione armonica, che cosa fa il basso qui, ed è molto bello perché è una lezione praticamente gratuita che voi potrete avere. E noi abbiamo scelto questo brano che va in sottofondo da un album che esce nel 99 e che parla di treni. Infatti questo brano si chiama Night Train perché Wynton dice era il mezzo di trasporto che tutti i jazzisti usavano sempre, squattrinati, poveri, che non sapevano come muoversi, andavano alle jam session con il treno, quindi orgoglio al pendolarismo dei jazzisti.
E quindi, visto che è notte, anche noi potremmo prendere questo treno notturno, la nostra stessa trasmissione può essere un po' un treno notturno che vi ha accompagnato in questo viaggio nel jazz.
Io mi sto emozionando.
Per tutti questi giovedì sera. E quindi ascoltiamo insieme appunto questo treno notturno di Wynton Marsalis
e che ci porterà verso la prossima stagione.
Direi anche basta. Vi
possiamo buon jazz a tutti!
Augurare buonanotte.
Ciao! Thank you.